al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
A tutti voi buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande in studio per questa puntata di Al di là della notizia che va in onda il giovedì santo, giovedì 5 aprile 2012. E abbiamo per la puntata di oggi un tema legato proprio ai Vangeli della passione, morte e resurrezione, perché oggi ci occupiamo del volume Il libro segreto di Gesù, i codici nascosti della resurrezione, i tre giorni che hanno cambiato il mondo, della New Compton. Un volume scritto da Simone Venturini, che è uno studioso, un biblista, ufficiale dell'archivio segreto vaticano e docente di esegesi del Pentateuco alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Il dottor Venturini è con noi in studio, lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Gerusalemme, 7 aprile dell'anno 30. Gesù viene crocifisso sul Golgota e deposto in una tomba poco distante. Sono i fatti storici sui quali riflettiamo e che sono ispirazione per la nostra fede e per la nostra preghiera in queste giornate della Settimana Santa. Secondo le testimonianze riportate nei Vangeli, il corpo di Gesù resta nel sepolcro per circa 40 ore, dalla sera di venerdì fino all'alba di domenica 9 aprile. Quella mattina alcune donne che avevano assistito alla crocifissione si recano sul posto per rendergli omaggio, ma con loro grande stupore trovano una tomba vuota. Cos'è accaduto durante questo lasso di tempo? Tante ipotesi, c'è sicuramente la fede nella resurrezione che è centrale per noi cristiani, ma Simone Venturini in questo volume, sulla base di alcune prove archeologiche e nuovi risultati scientifici, cerca di indagare in maniera nuova e originale il mistero centrale della nostra fede. Simone Venturini, come nasce l'idea di questo libro?
L'idea del libro nasce dal desiderio di venire incontro alle persone, a tutti quelli che si chiedono se è possibile comprendere qualcosa di questo grande mistero centrale della fede cristiana. Ossia, siamo in possesso di prove archeologiche o di anche di ricerche di un certo tipo che ci aiutano a comprendere un po' di più, a gettare un po' di luce su ciò che sarebbe accaduto in quelle 40 ore che hanno appunto cambiato il mondo.
Il suo studio parte da una posizione scientifica che esce un po' dalla ortodossia degli studi biblici, cioè lei data i Vangeli in maniera molto anticipata rispetto a quanto si considera normalmente, e lo fa basandosi su un papiro di quelli ritrovati nelle grotte di Qumran, il 7Q5. Per i non esperti, per i non addetti ai lavori, vuole chiarirci un po' questo punto iniziale?
Sì, diciamo che all'interno dell'esegesi biblica tutte le teorie sono ovviamente benvenute, purché si basino su argomenti probanti, argomenti scientifici. Per quanto riguarda la datazione dei Vangeli, si è soliti spesso usare argomenti interni, cioè gli argomenti che provengono dai Vangeli per datarli, mentre argomenti più solidi sarebbero invece i manoscritti, ovviamente, perché i manoscritti possono essere paleograficamente e codicologicamente datati. Il più importante di questi, su cui si è ovviamente scatenata tutta la discussione a livello mondiale fino a pochi anni fa, il più importante di questi sarebbe proprio un piccolo frammento, grande quanto poco più di un francobollo, ritrovato a Qumran nel 1955 insieme a altri 18 pezzettini di papiro, che secondo il gesuita padre José O'Callaghan, nel 1972 studiò questo set di frammenti. Secondo il padre José O'Callaghan, questo frammento apparterebbe al Vangelo di Marco e sarebbe datato al 50, intorno al 50 d.C. Qual è la cosa importante e fondamentale di questa scoperta? È che se quel frammento è di Marco, perché ovviamente si rimane sempre nel settore delle ipotesi più o meno verosimili. Se quel frammento è di Marco, allora vuol dire che nel 50 d.C. esisteva una copia di Marco e quindi che il Vangelo di Marco è molto più antico di quello che noi normalmente pensiamo. Nel mio libro io cerco di portare nuovi argomenti a questa identificazione di padre José, cercando di mettere in evidenza quei punti discussi dalla comunità scientifica internazionale e cercando di dimostrare che quei punti discussi possono essere chiariti, e sulla base di questo chiarimento il frammento di Marco nel mio libro, sostengo, potrebbe veramente risalire al 50 d.C.
Ecco, ma perché nella sua tesi, in questo suo studio che approccia dal punto di vista storico proprio l'evento della resurrezione, è così importante questa datazione dei Vangeli?
Perché se i Vangeli sinottici, Marco, ma anche gli altri tre Vangeli, perché io porto anche altre prove dell'antichità di Matteo, di Luca e di Giovanni, soprattutto Matteo e Luca, se i Vangeli sono stati scritti 20 anni dopo la morte di Gesù, anzi 20 anni dopo la morte di Gesù, questo frammento attesterebbe, esisteva già una copia abbastanza sviluppata del Vangelo di Marco, se non proprio quella finale, vuol dire che la sequenza degli avvenimenti e i brani stessi del Vangelo sono da prendere molto più con serietà. Cronaca no, ma comunque frutto di una testimonianza oculare. È evidente che è ovvio che questi testi hanno subito delle trasformazioni, questo è vero, perché non è che sono stati scritti come delle vere e proprie cronache mentre Gesù parlava o faceva i miracoli, ma questa scoperta ci imporrebbe, queste scoperte, anche questi studi che sono fatti recentemente sulla verosimiglianza delle fonti evangeliche, ci imporrebbe di prendere con molta più serietà e anche con molta più confidenza questi racconti che riguardano soprattutto la passione e la morte di Gesù.
Ecco, però i Vangeli non ci dicono nulla proprio su quelle 40 ore nelle quali il corpo di Cristo resta nel sepolcro fino poi all'alba di domenica 9 aprile. Lei ha scelto proprio di concentrarsi su questo momento che è il più misterioso ed è così centrale per la nostra fede. Qual è la sua tesi?
Non ci dicono nulla, però come sempre, come nello stile evangelico, ci offrono dei segni che sono anzitutto il sudario e la sindone dentro il sepolcro di Gesù, prima della resurrezione, la trasfigurazione e dopo le apparizioni. Quindi anche se gli evangelisti non ci dicono nulla di quello che è accaduto nel momento della resurrezione di Gesù, ci offrono però degli indizi sulla base dei quali io ho costruito la mia ipotesi. E quindi, partendo dalla trasfigurazione, la trasfigurazione narrata dai tre evangelisti sinottici è collegata espressamente alla resurrezione di Gesù. Tutti e tre gli evangelisti, sia Matteo, Marco e Luca, io sono stato sempre colpito da questo fatto, cioè perché gli evangelisti collegano la trasfigurazione all'evento della resurrezione? Forse perché c'è qualcosa nella trasfigurazione, c'è una chiave di lettura che ci può far capire cosa è accaduto dentro il sepolcro. E secondo me questo collegamento potrebbe essere proprio costituito dalla luce che viene così ben descritta dagli evangelisti nella trasfigurazione. Questa luce, di cui si descrive anche la natura, cioè una luce come il sole,
sfolgorante,
che noi traduciamo questi termini italiani, no? Questi aggettivi, sfolgorante, fulgida, che dà l'idea molto anche nell'originale greco a qualcosa di simile al lampo, insomma, qualcosa di pulsante, una luce pulsante. Insomma, tutto questo lessico della luce mi ha permesso di ricollegare questo lessico della luce, lo chiamo così, alle ricerche che sono state fatte dall'Enea riguardo l'origine dell'immagine sindonica. Questa è una parte importante del mio libro. E anche, in modo complementare a questo insieme di indizi, a ciò che era la posizione degli indumenti funebri all'interno del sepolcro. Sappiamo, secondo la testimonianza di Giovanni e secondo la traduzione di quel versetto dove Giovanni parla della posizione degli indumenti funebri, che questo telo di lino restò adagiato sulla roccia e quindi non buttato per terra, ma adagiato. Alcuni traducono anche afflosciato. Quali sono i risultati, diciamo, della mia indagine, che Pietro e Giovanni, che assistettero alla trasfigurazione, probabilmente si ricordarono qualcosa quando videro la posizione degli indumenti funebri, cioè vedendo che il telo di lino era adagiato sulla base del sepolcro, potrebbero aver pensato, perché qui ovviamente si tratta di ipotesi, potrebbero aver ricordato ciò che avevano visto nella trasfigurazione, cioè quando la luce, attraversando i vestiti di Gesù, li rese candidi come il sole. Qualcosa di analogo potrebbero aver pensato, o comunque, anche se non l'hanno pensato, noi possiamo ipotizzare questa cosa. Un fenomeno analogo potrebbe essere accaduto dentro il sepolcro, quando una luce attraversò questi teli di lino che erano adagiati sul sepolcro. E qui entrano anche le ricerche dell'Enea, fatti su teli di lino, che appunto confermano come una luce ultravioletta, sulla base di certi parametri molto controllati a livello scientifico, una luce ultravioletta colorerebbe i teli di lino in modo molto simile alla sindone, all'immagine corporea della sindone di Torino.
Ecco, lei fa riferimento a degli studi dei sindonologi che più volte hanno analizzato il fatto che l'immagine del sacro lino che si trova a Torino è un'immagine irriproducibile.
Esattamente.
E dunque, secondo diverse ipotesi, è un'immagine che potrebbe essere stata creata attraverso un evento sovrannaturale durante il quale proprio un corpo ha attraversato in maniera tridimensionale proprio questo tessuto. In questo senso la sua ipotesi, che si basa anche su studi biblici, essendo lei un biblista e con un approccio scientifico da biblista ma anche da credente, perché lei sottolinea l'importanza che hanno anche i sensi spirituali nell'indagine, va nella stessa direzione, quindi nel dare una lettura di taglio scientifico proprio dell'evento della resurrezione.
Sì, ripeto, anche se gli evangelisti non dicono nulla di quello che sarebbe avvenuto nel momento della resurrezione, come per esempio invece fa il Vangelo di Pietro, il Vangelo apocrifo di Pietro, che è molto
che
antico.
Lei prende in considerazione.
Sì, dove non, diciamo, lo prende in considerazione come descrizione
alla lettera,
no,
certo.
Però insomma il Vangelo di Pietro, che è molto antico, insomma prima metà del secondo secolo, rivela un grande interesse delle popolazioni, insomma, di quella gente antica che abitava nell'area dove il Vangelo di Pietro fu scritto, un grande interesse da parte della gente a che cosa sarebbe accaduto.
Chi ha spostato la pietra di fronte al sepolcro.
Sì, come è avvenuta la resurrezione, non era un argomento futile, e quindi è sorto subito dopo, insomma, la stesura dei Vangeli. Ovviamente i Vangeli non parlano di quello che sarebbe accaduto, ma parlano per esempio delle apparizioni di Gesù, cioè di quella luce che scaturita dal sepolcro, perché non dimentichiamolo che i Vangeli parlano delle presenze angeliche intorno al sepolcro e parlano anche della luce di questi angeli intorno al sepolcro. Guarda caso, in alcuni verbi usati da questi evangelisti, uno di questi è il verbo usato nella trasfigurazione. Insomma, quindi dei collegamenti, degli indizi ci sono per dire cosa? Per dire che non siamo lasciati totalmente all'oscuro. È e resterà sempre il mistero centrale della nostra fede cristiana. Però secondo me noi da credenti, e se poi nel mio caso anche da biblista, siamo chiamati ad usare anche in questo caso la luce della nostra intelligenza per cercare di capire un po' di più, per offrire degli argomenti su cui la fede può essere fondata, anche se la fede poi ovviamente è un salto.
Quello che colpisce del libro, il libro segreto di Gesù di Simone Venturini, che è nostro ospite e che si fa riferimento a studi archeologici, a studi scientifici, a studi in campo biblico molto recenti, quindi lei si attiene, diciamo, alle scoperte più vicine a noi nella storia, come a dire le scienze, sia quelle umanistiche sia quelle più tecnologiche, ci stanno dando nuove chiavi di lettura sia sulla Bibbia sia dunque sugli eventi della vita di Gesù.
Sì, soprattutto l'archeologia. Per esempio questa stele Jesselson o di Gabriele, come viene chiamata, è una scoperta archeologica recentissima nel 2000, e in questa stele, che oggi è esposta nella mostra Verbum Domini
qui in Vaticano,
esattamente, questa stele conterrebbe uno di questi indizi molto importanti, perché essendo del 4 avanti Cristo e quindi datato, insomma, a cavallo tra primo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo, conterrebbe una frase frase in aramaico dove si parlerebbe di una resurrezione dopo tre giorni, e questo non è irrilevante per spiegare che le profezie di Gesù, soprattutto quella che riguarda quando Gesù dice dopo tre giorni, non sono profezie che risalgono interamente alla prima generazione cristiana, ma sono profezie che erano ben radicate nell'ambiente semitico dove Gesù visse. E quindi le scoperte archeologiche in generale ci richiamano alla storicità dei Vangeli, alla storicità dell'ambiente dove visse Gesù, ma anche alla storicità delle sue parole.
Dottor Venturini, torniamo all'elemento centrale del suo volume, che è la luce. Lei proprio in questa esplosione di luce vede in qualche modo la spiegazione profonda dell'evento della risurrezione, collegandosi appunto alla trasfigurazione, lo collega appunto agli studi che sono stati fatti sulla sindone, anche all'importanza simbolica che ha la luce, no? Nella Bibbia. Ma a tutto ciò poi si collega alcune sue riflessioni sulle cosiddette esperienze pre-morte, near death experiences. Cosa ci può dire su questo aspetto? Ci rendiamo conto che è un tema molto discusso, no? Che può lasciare perplessi molti dei nostri ascoltatori, ma perché lei è giunto a fare questo collegamento?
Perché allora, anzitutto, questo settore di studi è un settore molto recente, però proprio di recente, anzi ormai da due decenni, oggetto di indagini da parte di scienziati, di neurologi, di medici, di fisici e quant'altro, insomma. Queste esperienze pre-mort, noi le chiamiamo così, riguardano il momento della morte. Quindi una precisazione importante è che non parlano dell'aldilà, assolutamente. Illuminano il mistero dell'uomo e illuminano anche cosa potrebbe accadere nel momento in cui noi moriamo.
Perché sono esperienze, lo chiariamo, di persone che sono state molto vicine alla morte.
E poi sono tornate.
E poi per motivi fisiologici sono tornate in maniera quasi insperata in vita. E raccontano quello che hanno vissuto. Sì. In quei momenti, tra l'altro, sono anche testimonianze di non vedenti che raccontano di aver visto una grande luce, luce di cui parlavamo prima. Tutto ciò, ecco, qual è il nesso con queste ricerche biblico-archeologiche che lei ha fatto?
Sì, il nesso è per esempio il buio e la luce, che sono l'elemento centrale di queste esperienze pre-morte, tra virgolette, cioè il passaggio in uno spazio buio per essere poi immersi in una grande luce, di cui parla tra l'altro anche Santa Teresa d'Avila, che ebbe una di queste esperienze, noi le chiamiamo così comunque nella sua vita, scritta dai suoi biografi, si parla di una cosa, questa luce incomparabilmente diversa da qualsiasi luce umana. Questo collegamento, questo binomio buio-luce, è secondo me un binomio che collegherebbe non solo al buio e alla luce, che rappresenta un polo non solo simbolico ma anche reale nei racconti della morte e resurrezione, ma rappresenta un binomio presente tantissime volte nella Bibbia, soprattutto la luce, cioè si parla in tantissimi brani della Bibbia che Dio è luce. E soprattutto nel Nuovo Testamento, Giovanni per esempio, soprattutto, ma anche il libro dell'Apocalisse, insomma ovunque si trova questo fatto che Dio è luce. E secondo me questo binomio luce-tenebre è un binomio che va ulteriormente approfondito anche in collegamento a ciò che si narra nella Bibbia, nei racconti della morte e risurrezione di Gesù, ma anche altrove. Questo che cosa significa? Significa che per noi cristiani quest'immagine del buio e della luce non è un'immagine semplicemente metaforica, ma è un'esperienza che facciamo anche personalmente durante la vita. Pensiamo alla mistica, no? Che è legato a questo passaggio dal buio alla luce, l'esperienza delle tenebre della luce, ma è un'esperienza anche, le near death experiences lo confermerebbero, è un'esperienza che potrebbe essere anche reale, cioè di ciò che potrebbe accadere a noi subito dopo la morte, e per noi cristiani in riferimento a ciò che è accaduto a Gesù dentro il sepolcro durante la sua morte e dopo la sua risurrezione.
Quindi secondo lei quella luce in qualche modo è anche il segno del fatto che l'uomo cerca la salvezza alla fine del suo viaggio terreno?
Sì, perché quella è la meta dove noi siamo diretti, e queste esperienze pre-morte attestano tutte che il ritorno, cioè quando poi queste persone tornano a diventare persona, no? C'è una grande nostalgia di questa luce, cioè quella luce rimane talmente impressa.
Sono testimonianze anche di non credenti.
Anche di non credenti, anche di non cristiani, anche di atei. di persone cieche, insomma è trasversale, non è relegata solo in un certo ambito. E l'esperienza rivela che il termine dell'esperienza umana è questa luce immensa, in cui tra l'altro queste esperienze confermerebbero, è una luce permeata di un grande amore, di una sensazione di essere amati in modo incondizionato, e anche questo amore incondizionato è chiaramente tracciato da Gesù nei Vangeli, quando Gesù centra tutto il suo messaggio sull'amore compassionevole e ne fa proprio il fondamento della legge, il fondamento stesso della vita cristiana. Quella luce, secondo queste esperienze, è caratterizzata dalla sensazione, da parte di chi prova, di essere amati senza giudizio, senza nessun tipo di pregiudiziale.
Dottor Venturini, chiudiamo questa conversazione sul suo volume, Il libro segreto di Gesù, con una domanda. Lei, anche sulla base delle reazioni che ha avuto da molti lettori, il volume uscito nello scorso settembre 2011, ormai alla settima edizione, ha ricevuto dunque diverse lettere, diversi commenti. Secondo lei, quanto questo volume, che ha un approccio molto originale, molto particolare dal punto di vista archeologico, dal punto di vista biblico, quanto questo volume può aiutare un credente nel suo percorso di fede?
Personalmente, le ricerche che ho condotto per scrivere questo libro mi hanno portato a una grande consapevolezza che la morte non è il punto finale della nostra esistenza, e spero che i lettori, e anche quelli che lo hanno letto me lo confermano, che i lettori possano avere una maggiore consapevolezza che la nostra vita non viene dal caso e non termina nel caso, ma la nostra vita termina in questa esperienza drammatica che è la morte. Ma la morte non è il termine, non è qualcosa di assoluto, ma è un passaggio verso un altro mondo, quel mondo pieno di luce che Gesù ha aperto le porte attraverso la sua morte e resurrezione.
Grazie davvero a Simone Venturini, ricordo, autore del volume Il libro segreto di Gesù, I codici nascosti della resurrezione, I tre giorni che hanno cambiato il mondo, Newton Compton Editori. Ricordo che Simone Venturini è un biblista e ufficiale dell'Archivio Segreto Vaticano e insegna all'Università Pontificia della Santa Croce a Roma esegesi del Pentateuco. Grazie per essere stato con noi, e dunque buon Triduo e buona Pasqua.
Grazie anche a voi.